Carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati. Ancora una volta siamo riuniti ai piedi del Maestro per imparare da Lui come difenderci da questo mondo che nasconde delle insidie che, se non impariamo a conoscere, ci fanno correre il rischio di prendere strade e abitudini sbagliate. Il Signore ci vuole mettere in guardia da tutto questo e lo fa proponendoci il brano tratto dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetti dal 12 al 17. Scrivo a voi, figlioli, perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il maligno. Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il padre. Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Non amate il mondo né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Siamo arrivati all'ultimo step del percorso iniziato nel periodo di Natale e dopo aver parlato dell'importanza di rompere con il peccato e di osservare i comandamenti, adesso il Signore ci propone la terza condizione per camminare nella luce, cioè guardarsi dal mondo. Questo brano lo possiamo dividere in due parti. Nella prima parte l'autore si rivolge all'intera comunità con il termine affettuoso figlioli, facendo una particolare distinzione tra gli anziani, chiamati con rispetto padri, e i giovani, mettendo così in risalto due generazioni, oggi diremmo quella dei boomer e della generazione Z. I padri sono la memoria storica, la saggezza, l'esperienza. I giovani invece rappresentano l'entusiasmo, la forza, la vitalità. Età e condizioni differenti, ma destinate ad incontrarsi, perché tutti dentro la storia, tutti figli di un unico padre. I destinatari della lettera di Giovanni, se ci avete fatto caso, hanno già ricevuto il dono del Signore. Vi sono stati perdonati i peccati. Avete conosciuto il Padre. Avete vinto il maligno. Obiettivi spirituali quindi raggiunti, ma non per sempre. Un cristiano è un camminatore e come tale può inciampare e cadere in qualsiasi momento. Per questo bisogna sempre vigilare affinché questo dono sia chiesto, mantenuto, rinnovato, alimentato, giorno dopo giorno. E qua subentra la seconda parte del brano che contiene le linee guida per mantenere questo dono, mettendoci in guardia dai continui pericoli del mondo che possono seriamente compromettere il nostro cammino. Non amate il mondo, né le cose del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, abbiamo ascoltato. Il mondo a cui si riferisce l'Apostolo Giovanni è quello dominato da Satana, che favorisce le tendenze malvagie dell'uomo. E il Signore oggi ci esorta a prendere le distanze da tutto quello che è nel mondo, mettendoci in guardia da tre realtà tossiche: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. La concupiscenza della carne e degli occhi, cioè quel desiderio sfrenato di piaceri fisici, teso a soddisfare le proprie passioni. La sessualità oggi viene vissuta in maniera totalmente libera, senza paletti, senza freni, senza regole. Puoi fare tutto dove vuoi, come vuoi, quando vuoi e con chi vuoi. Tutto è lecito e guai a insinuare il contrario. Le conseguenze di questo disordine sessuale sono terribili sotto tutti i punti di vista: sociale, morale, psicologico e spirituale. C'è una patologia di cui oggi si parla pochissimo, forse troppo poco, ma che è più diffusa di quanto possiamo immaginare, ed è la dipendenza da porno. definita dagli esperti un comportamento compulsivo che può influire negativamente su relazioni, autostima e vita quotidiana, richiedendo interventi terapeutici. Non sono parole mie, sono le parole di un esperto. E questa patologia, guardate, si è molto accentuata con l'avvento dei social, che ha portato a un fenomeno particolare. Una volta era l'uomo che andava alla ricerca della pornografia. Adesso avviene il contrario, è la pornografia che va alla ricerca dell'uomo, ammaliato dal canto delle sirene di quella pagina web o di quel messaggio che ci compare all'improvviso sul computer o sul cellulare e che invita a cliccare sul link che indirizza su siti dai contenuti osceni, molti dei quali sono totalmente gratuiti e alla portata di tutti, anche dei bambini. Carissimi amici, vinciamo questa tentazione e vigiliamo su quel ditino che abbiamo sul mouse oppure sul display del cellulare. Quel click, se incontrollato, può diventare il grilletto di un'arma. Il nostro corpo, guardate, è tempio dello Spirito Santo e come tale non lo possiamo imbrattare con atti e visioni impure. Il Signore ci invita a praticare la purezza e il pudore, due sostantivi che il mondo purtroppo disconosce. Un'altra forma di concupiscenza del nostro corpo è il culto del corpo, cioè la ricerca spasmodica di un corpo perfetto a tutti i costi. Oggi non sono ammesse imperfezioni, è vietato perfino invecchiare. L'apparire viene prima dell'essere, la forma prima della sostanza. La vetrina del mondo non ammette sbavature. Quanti soldi, quanti rischi, quanti sacrifici, quante rinunce per piacere agli altri e quanto nulla per piacere a Dio. Un documento della Commissione Teologica Internazionale, approvato da Papa Leone XIV, riguardo a questo dice: non si possono ignorare le tendenze che riducono il corpo a materiale biologico da potenziare, trasformare, rimodellare a piacere, col sogno di raggiungere condizioni di esistenza capaci di evitare il dolore, l'invecchiamento e la morte. Lo si può trasformare in base ai gusti del momento. Si crea una curiosa situazione: il corpo ideale è esaltato, cercato e coltivato, mentre il corpo reale non è veramente amato, essendo fonte di limiti, fatiche, invecchiamento. Si desidera un corpo perfetto, mentre si sogna di fuggire dal proprio corpo concreto e dai suoi limiti. Pensate, l'uomo, fatto poco meno di un dio, onorato di gloria e di onore, siamo al Salmo 8, ridotto a materiale biologico da potenziare, trasformare, rimodellare a piacere. Terribile. Ovviamente qua si sta parlando degli eccessi. Non si sta dicendo che non dobbiamo prenderci cura del nostro corpo e che lo dobbiamo trascurare, ci mancherebbe. Il nostro corpo è un dono di Dio e come tale va sicuramente attenzionato, ma mai idealizzato. In 1 Pietro 3:3-4 si legge: il vostro ornamento non sia quello esteriore, capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti, ma piuttosto nel profondo del vostro cuore un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace. Ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Andiamo, amici cari, alla ricerca di ciò che è prezioso davanti a Dio e non di quello che è prezioso davanti al mondo. Il Signore oggi ci invita alla sobrietà e ci esorta a prestare più attenzione al nostro ornamento interiore piuttosto che a quello esteriore. La superbia della vita, cioè l'atteggiamento di chi si sente superiore agli altri, di chi disprezza gli altri, chi mantiene un orgoglioso distacco dagli altri. La persona superba altro non è che un pallone gonfiato che pensa di sapere tutto e che dal suo trono vede gli altri dall'alto in basso. La persona superba ama se stesso e ignora totalmente gli altri. Le terribili guerre che stiamo vivendo altro non sono che il frutto acerbo della superbia dell'uomo. Carissimi fratelli e sorelle, il Signore oggi ci invita a scartare tutto quello che viene dal mondo, perché il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Il mondo, con tutto il suo carico di spazzatura, passa. Solo chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Dobbiamo avere sete di eternità. Dobbiamo avere sete di infinito. Dobbiamo andare verso le cose che durano in eterno. In un mondo che puzza, noi siamo chiamati a lasciare il profumo di Cristo. Il mondo, guardate, sapete che cos'è? Una centrifuga. Sapete cosa significa centrifuga? Significa fuga dal centro, allontanarsi dal centro. Dio è il nostro centro e il mondo fa di tutto per tenerci lontano da Lui, lanciandoci in un vortice dove regna la confusione, il disordine, il caos, e nel caos il maligno ci pesca bene. È come se non ci pesca bene. Nel bellissimo dialogo di Gesù con il Padre, Gesù gli dice: io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Siamo in Giovanni 17,14. Vivere la parola, vivere il Vangelo, non è una passeggiata a lungomare, ma significa accettare di essere odiati dal mondo, accettare le persecuzioni, rifiutare le mode, vivere controcorrente, rifiutare i compromessi. Noi siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Nel, ma non del. Viviamo qui, ma la nostra vera vita non è qui. Siamo qui, ma questa non è casa nostra. Diceva Santa Teresa d'Avila: la conversione non è cambiare posto, è cambiare il cuore. Questo diceva Santa Teresa d'Avila. Quindi, se è vero che il nostro posto è qui e non lo possiamo cambiare, è anche vero che il nostro cuore può volare in alto, deve volare in alto, al di sopra delle nuvole nere che sovrastano questo mondo corrotto. Fra qualche settimana, carissimi amici, è Pasqua, cioè passaggio. Passaggio dalla morte alla vita. E il Signore oggi ci chiama a vincere la forza centrifuga del mondo. E l'unico modo per vincerla è fermarsi. Fermarsi. Fare silenzio. Pregare. In un mondo che urla, noi siamo chiamati ad abbassare il volume. Perché è nel silenzio che Dio parla. Togliamo le cuffie, togliamole queste cuffie. Mi riferisco più che altro ai giovani. Togliamo le cuffie. Ascoltiamo la parola di Dio. Posiamo il cellulare, prendiamo la Bibbia, disconnettiamoci dal mondo, connettiamoci con Dio. Desideriamo la pace, ma non la troveremo mai se non ci fermiamo a riceverla. Carissimi fratelli e sorelle, se è vero che appunto viviamo nel mondo, cogliamo allora i segni dei tempi. Questo è il tempo di pregare. Questo è il tempo di perdonare, il tempo di amare, il tempo di ricominciare, il tempo di rompere con il peccato, di osservare i comandamenti, di guardarsi dal mondo, di riconoscere che Gesù è il Cristo, Signore della mia vita e unico Salvatore del mondo. Amen. Buon cammino quaresimale a tutti voi.